Elicottero caduto nella città.
Super 6-1 è a terra, stiamo tentando di raggiungere.
Mandate un MH6 sul posto. Cercate superstiti. Mandate l'elicottero di soccorso. Ordinate alle forze a terra di procedere al luogo d'impatto e di presidiare. Vuoi guidare il convoglio fin là?
Affermativo.
Beh, muoviti a razzo. Tra poco tutta la città gli piomberà addosso.
Bentornati, cari ascoltatori e ascoltatrici di Radio Blackout, con le cronache dell'interregno. L'attualità è calda, anzi incendiaria, e quindi rimandiamo ad una cronaca ulteriore il tema che avevamo scelto per oggi, ovvero le nuove frontiere delle tecnologie digitali applicate alla produzione manifatturiera. Oggi parliamo invece di Medio Oriente. Quello che avete appena ascoltato è un estratto di Black Hawk Down, film di Ridley Scott, che mette in scena le complicazioni di una missione americana nella Mogadiscio del 1993. We just lost the initiative, abbiamo perso l'iniziativa, dice il generale Garrison dopo l'abbattimento di un elicottero. Già, perché la supremazia aerea, se non assicura necessariamente la vittoria, assicura però l'iniziativa strategica, protegge le forze di terra, terrorizza le popolazioni civili, permette di colpire le infrastrutture del nemico e allo stesso tempo limita i contesti di ingaggio e dunque le perdite. In questo senso, la recente uccisione per mezzo di un drone del generale iraniano Soleimani e di 9 uomini del suo entourage sembra significare il rilancio dell'iniziativa strategica da parte americana in Medio Oriente. È questa, quantomeno, la narrazione che emana dall'amministrazione Trump, facendo valere l'importanza del bersaglio e l'apparente efficacia dei mezzi utilizzati, essa pretende di aver restaurato la dissuasione nei confronti dell'Iran. Ma è davvero così? Se si prendono in conto il retroterra e il retroscena di questa operazione statunitense, si è invece portati a dubitarne. E si vedrà che la situazione medio orientale attuale, di cui evocheremo solo alcuni aspetti, è legata a doppio filo alla crisi generale del multilateralismo e al ruolo di debitore mondiale degli Stati Uniti, già menzionati nelle prime 2 puntate. In primo luogo, l'attentato a Soleimani si iscrive di fatto in una serie di azioni e reazioni durata quasi 2 settimane e in cui l'Iran è stato più spesso all'iniziativa. Il 27 dicembre un colpo di mortaio tirato sulla base americana di Kirkuk uccideva un interprete americano, 12 giorni dopo, è il tiro a salve di missili verso le basi americane ad interrompere l'escalation. Oltre a Soleimani, doveva poi essere ucciso un altro generale iraniano di stanza in Yemen, ma l'operazione non è andata a buon fine. Rileviamo inoltre che le tensioni fra Stati Uniti e Iran delle scorse settimane intervengono in effetti in un contesto di negoziazioni diplomatiche più o meno sottaciute fra l'Iran e l'Arabia Saudita per trovare una soluzione diplomatica al conflitto yemenita e più in generale alleggerire il clima di escalation nella regione. Non a caso, l'uccisione di Soleimani non è stata salutata da particolari celebrazioni presso i Saud. La Turchia e l'Egitto, in linea di principio ostili all'Iran, pur commentando positivamente il fatto, hanno adottato toni molto prudenti, mentre il Qatar, che alla Turchia è alleato e da cui il drone che ha ucciso Soleimani è partito, ha espresso nonostante tutto la sua solidarietà verso Teheran. Ciò che si muove sotto la superficie di queste insolite reazioni può essere riassunto come segue. In primo luogo, gli Stati Uniti, pur avendo guadagnato un'autonomia potenzialmente totale rispetto al petrolio medio orientale, nella fattispecie grazie al petrolio di scisto prodotto sul continente, non possono permettersi di perdere il controllo delle condizioni di produzione e di smercio medio orientali. Da un lato perché il commercio di quel petrolio in dollari perpetua il dominio del dollaro come valuta nelle transazioni internazionali, dall'altro perché alimenta il riciclo di petrodollari in buoni del tesoro americani, finanziando così il debito pubblico degli Stati Uniti e, fra le altre cose, anche le loro spese militari smisurate. Ora, questa rimodulazione degli interessi statunitensi nella regione è fonte di instabilità in primis per l'Arabia Saudita, la cui tradizionale posizione di vassallo statunitense è incrinata dalla parte crescente della Cina come meta delle esportazioni petrolifere saudite, che fa da contraltare a quella decrescente degli Stati Uniti. La Cina, a sua volta, registra nella regione importanti avanzamenti sul fronte degli accordi commerciali, che rientrano da vicino o da lontano nel quadro del progetto di infrastrutture Belt and Road Initiative. Nella fattispecie, è stato l'Iraq ad aver di recente siglato un siffatto accordo commerciale con la Cina, che non ha ovviamente mancato di suscitare l'ira di Washington. La presenza statunitense in Iraq era stata a suo tempo barattata contro la promessa di un sostanziale ampliamento della rete elettrica e di altre infrastrutture attraverso il paese. Oggi lo Stato americano vorrebbe rinegoziare questi accordi ed esige, per il completamento di queste infrastrutture, il 50% dei proventi petroliferi iracheni, pretesa che ha visto il rifiuto del primo ministro iracheno Adil Abdul Mahdi, evidentemente motivato dal fatto che gli USA non sono più i soli capaci e interessati a costruire infrastrutture in Iraq. In questo quadro, l'uccisione di Soleimani rappresenta una tappa in una serie di minacce indirizzate principalmente a Baghdad e allo stesso tempo un tentativo di impedire ogni possibile distensione fra le tre potenze regionali concorrenti che sono l'Iran, l'Arabia Saudita e la Turchia. Basterà questo ed altri attacchi di analoga fattura a mantenere lo status quo? Per gli Stati Uniti il numero di veri alleati sul campo va riducendosi, mentre si moltiplicano le zone di interdizione aerea nell'ottica di conflitti convenzionali. La Turchia, in particolare dopo il colpo di Stato fallito del luglio 2016, manifesta un orientamento sempre più contraddittorio rispetto alla sua appartenenza alla NATO e ha deciso infine di dotarsi dello scudo antiaereo russo AS-400. La Siria, che controlla di nuovo la gran parte del suo territorio, non tarderà a completare le sue batterie AS-300 con quelle di nuova generazione. Il contrattacco di Hezbollah del settembre 2019 contro una postazione di confine dell'esercito israeliano, in risposta ad un attacco aereo in Siria ed ad uno via drone nella periferia di Beirut, illustra i progressi operativi della milizia libanese. In Yemen, i ribelli filo-iraniani Houthi hanno già a più riprese messo sotto scacco il costosissimo arsenale saudita proveniente dal complesso militare industriale americano, senza contare i progressi in materia di coordinamento avvenuti dal 2015 ad oggi con la formazione della coalizione 4+1 a guida russa in Siria. Dunque, il Medio Oriente, sotto la spinta di nuovi agenti economici e geopolitici, mostra segni, certo ancora timidi ma che non vanno sottovalutati, di ricomposizione attorno all'asse sino-russo e più in generale sta divenendo un terreno sempre più ostico per il soft power statunitense. Il fronte interno, in particolare in paesi come l'Iran, costituisce naturalmente l'incognita fondamentale. Se da un lato è folle pensare che ogni contestazione antigovernativa in Iran, in Libano o in Iraq costituisca l'emanazione della longa manus statunitense, è pur vero che il nuovo containment e l'imposizione di ulteriori sanzioni economiche in Iran aiutano il regime a recuperare i conflitti interni in chiave anti-americana. Le lotte di classe in Iran, come in molti altri paesi, vivono in questa fondamentale ambivalenza. Per oggi è tutto, ci risentiamo presto con una nuova cronaca dell'interregno.